c'è tanto lavoro da fare e è qua con loro. Si aveva una grossa, forte mentalità, dopo con l'organizzazione che abbiamo e con la qualità che i giocatori hanno anche, riusciamo a fare delle belle cose quest'anno.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
La decisione che abbiamo preso di essere di Paolo era dopo la partita. Abbiamo fatto un errore di mandarlo in conferenza stampa e chiedo scusa a Paolo e ai tifosi.
Sono orgoglioso di questa avventura, l'emozione è momentanea perché dobbiamo lavorare e dobbiamo avere il cuore caldo, la testa fresca per lavorare al massimo e riuscire a vincere le partite. È quello che vogliamo noi, rappresentiamo un grandissimo club a livello mondiale e dobbiamo essere all'altezza di questo grandissimo club.
Ma io non è che devo cambiare adesso, ho 50 anni, cambiare adesso è difficile. Faccio questo mestiere da 13 anni allenatore, non è che ho cominciato ieri, ho cambiato il mio modo di fare, di essere. Loro sanno che hanno davanti qualcuno che è giusto, è diretto. Ma per me sono uguali nel modo come gestisco il spogliatoio. Per me non fa differenza se ha 17 anni o 37. Dipende di quello che farà ogni giorno in allenamento. Si lavora di una forma seria, al massimo. Ma al massimo non delle volte quello che pensano il loro massimo. Il massimo è un altro massimo, un altro limite. Davanti a tutti, nel spogliatoio loro sanno che il discorso è uguale per tutti, l'esigenza è uguale per tutti. Il calcio per me è semplice, molto semplice. C'è una porta da fare gol e un'altra da non prenderle. Il gioco dominante alla fine per me è il risultato. Se dopo lei parla di possesso palla, di queste cose che di tiki-taka, per me il tiki-taka è metterla dentro.
Questo è il manifesto che oggi ha appeso al milanismo il nuovo allenatore Sergio Conceição. Potevamo non essere qui a meno di 10 ore dalla fine dell'anno in diretta a raccontarvi tutte queste cose, questo incendio rossonero? Poteva non essere qui Dario Baldi vicino a me?
No, ma io sono venuto apposta.
Qui o in curva Fiesole?
No, io sono in curva Ferrovia perché c'è lavori a Firenze, però ti posso dire, guarda, sto seguendo con grande, sono tornato a Milano da poco, con grande diciamo anche sociologia del giornalismo,
sì.
Perché io penso che il Milan stia facendo scuola, cioè l'allenatore che comunica l'esonero prima che esca un comunicato,
sì.
Va in conferenza stampa, oggi Ibrahimovic ci dice questo, poi però non risponde alle domande perché deve partire per Riyadh.
Certo,
posso dire Carlo, stiamo andando oltre, cioè questa non è la follia, qui è proprio un mondo utopico che non conosciamo.
Sì, poi lavorare con Cruciani ti fa male ma questo lo sappiamo. Ciccio Ordine, buongiorno.
Eccoci qua, ecco, buongiorno.
Potevi
vedo
mancare
che sei in sì, ma vedo che sei già in compagnia di un altro scienziato del web che dice come mai non avete fatto le domande. Se questi alle 2:30 c'hanno l'aereo, chiedi un po' allo scienziato come facevamo noi dalle 12:10 a fare le domande.
No, mica voi, è la struttura
in generale. Forse si poteva fare prima, forse si poteva fare in un'altra maniera.
Si poteva fare prima, no, hai ragione, potevamo farlo prima, perché allora alle 7 in punto ha dato la sveglia, alle 9 pronti, dalle 9 fino alle 11:15 allenamento. Dopodiché sono venuti la conferenza stampa era alle 12, sono venuti con 10 minuti di ritardo perché dovevano farsi la doccia, vestirsi e venire lì da noi a fare la conferenza stampa. Mezz'ora di tempo per fare la conferenza stampa, fuori c'era già la staffetta della polizia stradale che doveva scortare il pullman alla Malpensa. Per gli scienziati bisognava fare una conferenza stampa fino alle 8 di questa sera.
Ma
e
no,
anche
Franco,
magari
questo
alle 8
no,
di
però,
domani mattina.
Però mi aspetto, vista la situazione del Milan,
però,
qualcosa di più.
Però ragazzi, il però lo puoi fare quando sei a casa tua, che parli con tua madre, con i tuoi figli, con tua suocera. Allora dici scusate, però adesso possiamo fare così anziché con lì. Invece quando ci sono problemi di questo genere partenza, orari che aspettano, la polizia stradale davanti al cancello.
È il cinepanettone di Natale. Tanto, ma funziona
da
così.
Qua, da qui ai prossimi mesi. Sì. Sai quante domande dobbiamo fare?
Aspetta un attimo, fammi salutare Pierluigi Pardo che così partecipa a questo simpatico siparietto. Buongiorno.
Io sto qua dall'inizio con i popcorn.
Con i popcorn. Vabbè, per forza, cinepanettone, ragazzi. Oggi vado.
Saluto tutti, però invece io voglio dire questo: non penso che Ibra abbia ascoltato la puntata di ieri, tutti convocati. E nel caso, ovviamente, ci farebbe piacere. No, peggio in caso, peggio per lui. Però devo dire che al netto del discorso della polizia stradale, del fatto probabilmente di evitare qualche domanda scivolosa, oggi invece Ibra abbia fatto quello che 24 ore fa sommessamente gli dicevamo di fare, cioè metterci la faccia, chiedere scusa. Questa è Ibra.
Non solo,
Ibra è questo,
ma non solo.
Cioè, scusa Franco, se Ibra che è una persona, la ripeto, per la quale io ho una stima totale e ne subisco in qualche modo il fascino, perché ha un carisma che è speciale, basta averci lavorato per rendersi conto, averlo conosciuto per rendersi conto che è così. Se lui capisce che la sua grandezza non è nel non sbagliare mai e non riconoscere il fatto che anche lui può sbagliare, ma nel fatto di affrontare tutte le situazioni, anche quelle più difficili, anche quelle sbagliate, come è stato il Milan di questi primi mesi, però con la personalità che lui ha ricevuto nel suo DNA, fa la svolta.
Sì, però fammi chiedere una cosa, Ciccio, però, perché Ibra ha detto anche una bugia, no? Dicendo che hanno deciso di mandarlo via dopo la partita, non è vero?
Sì, Carlo, due cose per completare il ragionamento di Pierluigi. Oggi, per la prima volta, Ibrahimovic è sceso dal cavallo bianco, perché per la prima volta, oltre a chiedere scusa a Fonseca e ai tifosi, ha detto: mi assumo tutte le responsabilità. E quindi voglio dire che questi due minuti in cui ha detto queste cose, chiedo scusa a Fonseca e ai tifosi, mi assumo tutte le responsabilità, valgono un'ora di conferenza stampa. Sì. Poi rispondo alla tua domanda. Certo. Ha detto una bugia? No, ha detto una cosa autentica, perché quando loro finisce la partita vanno giù negli spogliatoi, si chiudono nell'ufficio e continuano a parlare con chi dovevano parlare, perché mancava una firma al contratto di Conceição.
Sì,
se tu ti leggi oggi.
Sì, ho letto tutto. Avevano già deciso di mandar via Fonseca, no? Dopo Verona.
Certo, certo.
Ecco, no, questo
ma
intendo.
Se non hai. Ma certo che lo avevano deciso dopo Verona, e quello è l'errore principale.
È questo che sto dicendo.
Perché non soltanto dal punto di vista solo temporale, ma dal punto di vista sostanziale, perché tu giochi a Verona venerdì 20 dicembre,
certo,
e poi con la Roma,
certo,
domenica,
certo,
29.
Certo.
Se tu lo mandi via sabato 21 dicembre,
hai 9 giorni.
Dai a Conceição 8 giorni di tempo per conoscere il Milan, conoscere i giocatori, entrare con gli allenamenti. Sai quella cosa che più ho apprezzato di Conceição?
Sì, allora, molte cose.
Due. La prima, ieri è arrivato, Fonseca aveva dato il giorno di riposo ieri. È arrivato e ha detto: allora, scusate, io devo entrare, sono appena arrivato, appuntamento in campo alle ore 5:17 fino alle 19:30, allenamento sotto i riflettori. Dopodiché andate a casa e la serata è andata. Domani mattina, che sarebbe oggi, come si usava in caserma quando facevi il servizio militare, giù dalle brande alle 7 del mattino. Sveglia, colazione, e alle 9 in campo.
Però,
pronti.
Giusto. Ma ragazzi,
è normale, però posso fare una domanda io, sia a Franco che a Pierre.
Io ero sul campo la padella oggi alle 9.
Ma io vi voglio fare una domanda a entrambi, perché io capisco il discorso che viene fatto, che mancava la firma sul contratto e quant'altro. Però la voce di Conceição al Milan si sapeva più o meno da inizio partita, se non da fine primo tempo. Anzi, addirittura si manda Bennacer a fare la prima intervista alle televisioni, che rimane spiazzato quasi dalle domande. Se si guarda la faccia di Bennacer, sembra quasi spiazzato della domanda, ma te sai qualcosa di quello che succederà all'allenatore? Fonseca va a fare il post partita e dice no, ma io mi sento saldo sulla panchina, va in conferenza stampa. E a me, scusami Franco, però se oggi Ibrahimovic mi viene a dire mi chiedo scusa perché l'abbiamo mandato in conferenza stampa, ma qual è il problema? Cioè, non si poteva fermare sta macchina?
Amico Viola, allora, tu hai completamente ragione su tutto. Sull'altra sera ha ragione. Sull'altra sera ha ragione al 100%, è stato un disastro.
Ma hai detto anche tu che lo sapevi, Pier, che stavi facendo la telecronaca.
Io ribadisco, e questo sono perfettamente d'accordo con Franco, che quel minuto, quelle tre frasi di Ibra di oggi possono essere il segno di un tratto completamente nuovo. E siccome lui è di fatto, deve essere lui l'uomo che ci mette la faccia, il carisma, la personalità, è lui che ci girava attorno, Maldini non c'è più e manca. Oggi c'è stata Ibrahimovic, che comunque ha le competenze, ha le furbizie, ha le conoscenze per poter diventare in prospettiva un grande dirigente di calcio. Almeno.
Posso rispondere?
Al momento è un rookie. Oggi ha fatto una cosa veramente sensata, finalmente.
Posso rispondere al quesito? Allora, il nostro amico Paolo sa per quale motivo e perché prima della partita arriva la notizia di Conceição e di Fonseca esonerato comunque qualunque sia il risultato della partita?
Perché?
Allora, chi lo dice? Chi dà pubblicamente notizia di questo? Sky Sport.
Sì.
Ecco, chi lo dice a Sky Sport? Io non sono stato. Paolo nemmeno. Carlo Sanna nemmeno. Nemmeno Pierluigi Pardo. È stato Mendes.
Certo,
siccome mancava una firma, amico caro, amico bello, è stata una pressione perché mancava la firma, caro mio.
Sì.
Poi, se tu ti metti nelle mani di Mendes, questo è un altro ragionamento, io piuttosto vado a riesumare la salma di Don Oronzo Pugliese piuttosto che mettermi nelle mani di Mendes.
Io su questo sono d'accordo con lui, perché io ci sono passato con Mendes, sono durato 3 giorni a Firenze con Gattuso, che doveva doveva arrivare Gattuso, aveva chiesto 3 giocatori della scuderia di Mendes, non sono arrivati, Gattuso è andato via.
No, però io voglio virare un pelo discorso su una cosa. Franco dice 2 cose che gli sono piaciute, quella della caserma eccetera. A me, insomma, la conferenza stampa di Conceição oggi, che praticamente ha firmato in bianco, no? Questo piacerà ai tifosi, e questa è un'altra cosa paradossale, è stata bella, è stata diretta, è stata esplicativa, e soprattutto su domanda di ordine professor Franco ha appeso al milanismo
il suo
manifesto, che dicendo, non so se ce l'abbiamo, me lo fai risentire, l'ultima battuta di Conceição, quella del tiki taka? No, se non ce l'ho, vabbè, tanto l'abbiamo sentita prima.
L'Allegri portoghese.
Bravissimo, bravissimo. Nemmeno Allegri avrebbe detto meglio, ma anche Mourinho.
L'Allegri portoghese.
Anche un po' Mourinho. Con che ruolo, con che modulo?
Mourinho no.
Oggi c'è un'intervista a Mourinho.
Gigantesca.
Oggi c'è un'intervista a Mourinho. Strepitosa,
sul Corriere, strepitoso, sì, bellissimo.
Strepitoso.
Di un nostro amico, sì, anche tuo amico.
Ma sì, no, ma non è questione di essere amici o non amici, insomma, Ivan è un amico, sicuramente anche virtussino, insomma, ha anche dei pregi, diciamo. E lo salutiamo, no? a parte le battute. Ma voglio dire, Mourinho dice dei passaggi che sono dei passaggi assolutamente obbligati.
Sì.
Cioè, oggi si è complicato il pallone, si è complicato, che non vuol dire che non si debba studiare, il che non vuol dire che non ci siano allenatori che in questi ultimi anni si sono aggiornati, il che non vuol dire che non ci sia un calcio esteticamente più bello di un altro. E fra l'altro io vi sorprenderò, a differenza di Carlo Genta, a me piace il calcio palleggiato, cioè non mi piace il calcio difensivo, mi piace il calcio offensivo, però non può diventare una regola assurda. E comunque alla fine la differenza vera la fanno, e qui cito Allegri, le categorie. Cioè ci sono allenatori di un certo livello, di tutti i tipi, allenatori giochisti, allenatori più pragmatici, allenatori che adattano la propria idea al modulo, e altri che sono di un livello più basso. Questo è essersi liberati di giganti come Mourinho e Allegri ci poteva stare, assolutamente ci poteva stare, ma sono stati trattati da alcuni in una maniera che secondo me è assurda.
No, ma
è
certo,
assurda
certo.
Per il valore che questi come due allenatori hanno.
Come se fossero degli eretici.
No, più che altro poi esatto. Basta vedere quello che arriva dopo. Basta vedere quello che arriva dopo. A Allegri, quello che arriva dopo a Mourinho, cioè che si è criticato tanto i pareggi, gli 1-0. E adesso qualcuno che non ha la maglia colorata, ma ce l'ha bianconera, forse quegli 1-0 gli servirebbero di più che i pareggi. Però quello è un altro discorso.
Questo è un altro film. No, però
questo
alla
poi,
domanda...
poi di fondo, scusa, chiudo. Sì. È diventato, secondo me, diventa anche un peso nei confronti di Thiago. Cioè, Thiago non si merita, secondo me. Io a Thiago ci credo. Per me, insomma, il giudizio per me è sospeso. Ci sono delle cose ogni tanto che mi lasciano un po' perplesso, ma lui ha fatto una grande stagione, secondo me ha tante caratteristiche, il famoso physique du rôle, per poter fare allenatore di alto livello. Quindi secondo me non è giusto che Thiago venga visto sempre con questa lente nel confronto con Allegri. Però questa lente nel confronto con Allegri nasce dal fatto che Allegri è stato cacciato come se fosse il peggior allenatore del Borgo.
Ma sta roba qua arriva per colpa degli anti-allegriani che dicevano che Allegri era.
Ma io sono d'accordo con te. Io a me del dibattito fra allegriani e anti-allegrani non me ne frega niente.
No, cioè, nemmeno a me.
Ma proprio non me ne può fregare di meno. Non mi colloco in nessuna delle due caratteristiche, delle due categorie. Però onestamente mi sono un po' incazzato quando ho visto allenatori di questo livello e José Mourinho, che adesso è passato quasi un anno, è stato un anno buono per la Roma, con tutto che De Rossi è bravo, perché De Rossi è bravo, ma è un ragazzo che sta crescendo, al quale devi dare realmente le chiavi, devi dare realmente la fiducia. Ma chi si illudeva che mandando via Mourinho i problemi si risolvessero, mi pare che abbia avuto torto.
Certo,
poi adesso la strada mi sembra si stia stanando.
Torino vediamo.
Carlo, se posso dire al volo, sto riqualificando Paolo perché
Dario.
Perché in uno sprazzo di estrema lucidità ha raccontato ha raccontato uno spaccato della narrazione calcistica. Thiago Motta, che è un signor allenatore, è vittima di quelli che sostenevano che siccome Allegri era l'anticalcio, arrivava il nuovo Pep Guardiola. Ma non è così, non è assolutamente così.
Siccome Allegri era anticalcio, pure l'anticristo.
Thiago Motta l'anno scorso. Nel Bologna ha fatto 15 pareggi.
Ma certo.
Perché lui al contrario di quel troglodita di Allegri, lui anziché fare la barriera davanti alla sua
la
area,
fa tenendo la palla.
Lui fa il palleggio difensivo a metà campo.
Ma ragazzi, ma continuiamo a dirlo. No, io volevo però prima di salutarti, no, renderti omaggio perché volevo far risentire alla domanda di Franco Ordine, ma che modulo usi, ma cambierai qualcosa?
No, io ho detto questo. Ho detto non pensare che tu, non avendo nemmeno un minuto a disposizione, arrivi e cambi. Gioco qua, gioco di là, perché lui fa il 4-4-2, ma chi se ne frega che tu fai il 4-4-2? E sentite cosa ha detto.
Sentite.
Il calcio per me è semplice, molto semplice. C'è una porta da fare gol e un'altra da non prenderle. Il gioco dominante, alla fine, per me è il risultato. Se dopo lei parla di possesso palla, di queste cose, che di tiki-taka, per me tiki-taka è metterla dentro.
Un bel applauso, non solo di Allegri.
Sì,
no, ma per dire che è l'opposto di quello che diceva Fonseca, cioè arriva con Seisao, che mi sembra veramente l'opposto anche come figura.
No, non ci sembra, è l'opposto anche come figura, sia nella comunicazione, parla un perfetto italiano, sia nei metodi, perché secondo me hanno già capito che non c'è più trippa per gatti, e soprattutto credo anche dal punto di vista squisitamente strategico.
Ma perché ha firmato in bianco? Perché
non vi innamorate della dichiarazione?
No,
è una frase di grandissimo buon senso, io la condivido al 100%, ma vi do notizia, la condivide pure Guardiola. Cioè, se tu parli con Guardiola, ma lui vi ricordate la famosa intervista con l'amico Alberto Brandi, oggi fra l'altro il suo compleanno, fece un'intervista in Piemonte con Alberto e fece una dichiarazione chiarissima da quel punto di vista su Allegri, sui modi di giocare. non esiste una strada sola, l'obiettivo, esatto, è portare a casa le vittorie, poi a seconda ovviamente delle qualità che tu hai a disposizione e di alcuni concetti che sicuramente devi riuscire a trasmettere alla squadra, la famosa filosofia di gioco. È chiaro che ogni allenatore ce l'ha diversa ed è chiaro che Guardiola è il più grande innovatore del calcio degli ultimi 30 anni, così come era stato prima Sacchi e come era stato prima l'Olanda negli anni 70. Cioè non è che ci vuole un genio sul fatto che Guardiola abbia costruito in termini di innovazione, ricerca e sviluppo, direbbero le aziende, più di Ancelotti. Però Ancelotti spesso Guardiola l'ha battuto.
L'abbiamo scoperto negli anni 80-90, perché nel Milan siamo passati da Allegri a Capello, hanno vinto entrambi attraverso due strade completamente diverse, ma diverse. Poi è arrivato il terzo che ha fatto esattamente a
la
metà
sintesi.
Strada,
ha fatto la sintesi,
ha preso le idee di uno e l'applicazione dell'altro, Ancelotti.
Certo, che non a caso ha avuto entrambi. Ma dimmi ancora una cosa, Ciccio, poi ti saluto perché anche per te devi lavorare.
Perché c'è anche mio nipote Jacopo che mi guarda come se fossi un ossesso.
Come si chiama?
Jacopo,
tanti auguri di buon anno. Ti rubiamo il nonno ancora per un istante, dopo che mi ha detto perché con Seisao ha firmato in bianco.
Aspetta, solo perché anche per sei mesi, cioè perché anche questa è una
marca.
No,
non è sei mesi. Ma è sei mesi più opzione unilaterale a favore del Milan per il prossimo anno. Perché ha firmato in bianco? Perché lui non fa una questione di soldi, lui fa una questione di carriera. Cioè se lui, la sua immagine, se lui viene qui e raddrizza la barca e la mette sulla rotta giusta, e lui dal punto di vista della carriera fa una svolta, perché lui dice: io alleno da 13 anni, sì, ma sei stato in Portogallo e a Nantes. Quindi se lui arriva qui e fa qualcosa di importante e di significativo, fa la svolta.
Attenzione, perché in Portogallo ha allenato il Porto, che è la Juventus portoghese o il Milan portoghese.
Tre scudetti, tre supercoppe.
Una città più bella del mondo. Più bella del mondo. Questa è anche una sottolineatura che va fatta sul calcio italiano. Nel senso che lui ha rifiutato il Wolverhampton, che vabbè, per carità, però l'idea che i club italiani, chiaramente il Milan non è un club come tutti gli altri, è uno dei club più titolati al mondo, quindi. Però insomma, io non so se 5-6 anni fa, nel momento proprio della crisi profonda nel nostro calcio, sarebbe stato così automatico.
No, nel non senso lo sarebbe
comunque
stato.
In Inghilterra c'erano.
No, certo.
C'è stato un momento in cui.
Ma chi è che ha detto? Chi è che diceva ieri che l'Italia comunque è la Premier League per gli allenatori? Forse era Carlo Spassini, non mi ricordo più. Qualcuno diceva questo, la Premier League per gli allenatori, ma questo è corretto. Poi il contratto ha anche un peso specifico agli occhi dei giocatori. Questo è un altro aspetto che ieri Pardo ha tirato in ballo e che merita essere sottolineato. Ciccio, tanti auguri di buon anno, ti vogliamo un sacco.
Grazie.
Di bene, anche a Jacopo lo vogliamo molto bene.
Ti ringrazia anche Jacopo, saluto della sua famiglia.
Jacopo
è molto
Jacopo. Grazie.
Io sono a Todi.
Io sono a Todi e qua ci abbiamo avuto Jacopone.
Tanti auguri.
Momento Tuderte, ciao.
Mi spiace che c'era un ascoltatore, ma si è rotto i coglioni di stare ad aspettare, quindi
andiamo avanti. Però posso dire una roba seria sul Porto? Sono stato quest'estate al Dragao, posso dire che noi non
la città preferita di Pardo,
ma ci sogniamo di avere degli stadi come il Dragao, purtroppo. Ma è in Portogallo, cioè noi dobbiamo oggi c'è un'intervista di Abodi, non mi ricordo su che giornale, noi quando sentiamo parlare un ministro dovremmo guardare cosa c'è intorno a noi. Cioè io quest'anno sono andato a vedere il Dragao, ho fatto tutto il giro del museo e quant'altro, e poi sono andato a vedere una partita. Ragazzi, noi ci sogniamo con gli stati lì, ed è il Portogallo, non la Premier League.
Portogallo nel 2004 hanno fatto gli europei e io sono andato a vedere tutti gli stadi prima degli europei, e ragazzi, hanno fatto delle cose che voi umani italiani
non possiamo immaginare,
non potete immaginare.
Ricordiamo che in Portogallo c'è uno stadio che ha vinto il premio Pritzker, cioè il premio dell'architettura massimo, che è lo stadio di Braga.
Quello è bello perché c'è le due curve che sono sul monte. Ci sono stato.
Montagna.
un ottimo esatto. Braga Fiorentina.
Lo Stadio Porto l'ha fatto Salgado. Beh, l'architettura contemporanea portoghese è bellissima. Alvaro Sizza sotto le mura, veramente. Mi fermerai per ora a parlare di tutto questo. Il dragano
c'è
molto
Roberto
bello,
da Pesaro Urbino, che è stato richiamato.
Il baccalà.
Attenzione,
il baccalà.
Capolavoro.
Anche la francesina,
l'umanità. Roberto, buongiorno, grazie.
Un buongiorno.
Buongiorno Roberto.
Sì, buongiorno.
Mi spiace che l'ho fatto aspettare prima, pensavo si fosse rotto le scatole, ma invece è tornato. Grazie.
Guardi, sono in aperta campagna, sto passeggiando e vi ascolto volentieri.
Ah, meraviglioso, a Pesaro Urbino. Pesaro Urbino.
A Fano, esattamente a Fano.
A Fano.
La città delle Marche, Fano.
Fano. Che Fano, cosa sì. Mi dice?
Io volevo parlare di Ibrahimovic, che secondo me è indifendibile. E sarei preoccupato in una società come il Milan di avere un dirigente del genere. Sarei preoccupato. La cosa che mi preoccupa più di tutti in assoluto a me è che nelle società, soprattutto quelle acquistate da questi fondi, manca la società. La società.
Ma infatti Ibrahimovic non è un dirigente del Milan, ma un dirigente di Red Bird, cioè
un dirigente esterno, come volete voi. Io sarei preoccupato. Comunque parlo da sportivo, da amante di calcio. Voi guardate, nelle società gestite da fondi o chi che sia, guardate chi c'è davanti. L'Inter gestita benissimo, l'Atalanta gestita benissimo, la Lazio gestita benissimo. Sì. Chi c'è davanti in classifica?
Sì, l'Inter che ha dei fondi, l'Atalanta che è di Pagliuca.
No, scusate, però ha citato tre esempi di tre società gestite benissimo, che hanno tre modelli, uno completamente diverso dall'altro.
Assolutamente. Cioè, e anche molto criticati, tra l'altro.
L'Atalanta ha un modello proprio local, metà globale, metà locale, con dei capitali americani, ma con il know-how che è rimasto in mano italiane. E la Lazio è una società. Forse con la catena di comando più stretta, dove sono praticamente tre persone, quindi secondo me non è vero al 100% quello che dice il nostro amico che salutiamo, nel senso anche qui non esiste soltanto un modello. Io credo che l'aspetto fondamentale sia la capacità da parte di chi viene da molto lontano, e questo può essere il caso del Milan, di capire che sulle cose strettamente calcistiche tu puoi essere il più bravo del mondo a fare delle campagne di comunicazione al Milan, sono bravi, hanno fatto quella cosa meravigliosa del cognome per le donne che è studiato oggi nelle scuole di marketing, la campagna del doppio cognome, non so certo. Se vi ricordate, è stata, hanno fatto questa campagna virale con i giocatori che sono scesi in campo con i cognomi in nome del papà, ma della mamma, è diventata una cosa virale, altre squadre si sono unite, è diventato ti cito la prima cosa che mi viene in mente, ma non perché sia la più importante, ma per dirti le campagne che fanno con dei brand americani, cioè, tutte robe che poi alla fine dell'anno ti portano consenso, ti portano popolarità, ti portano tifosi, ti portano fatturati, quindi non stiamo parlando di aria fritta, stiamo parlando di cose che esistono. Però poi c'è il calcio. Il calcio si basa su dei meccanismi di spogliatoio, di rapporti, di rapporto col pubblico, di attenzioni. E questo è un know-how che non c'entra niente con quello che loro sono abituati a governare. Richiede una specificità. Certo. Tutta particolare, no, bisogna saper fare il mestiere, è come quando vai dagli artigiani, la grande manifattura italiana, vai dagli artigiani, puoi avere tutti i soldi del mondo, ma quella grappa così te la fanno così perché la fanno 300 anni e sanno come si fa,
è
quella roba, è questo.
Ma non vorrei che gli americani
bisogna avere, l'Atalanta secondo me è un esempio perfetto, perché l'Atalanta mette dentro i soldi, mette dentro un grande gruppo, un grande presidente, un grande proprietario, investitore, ma capisce che la cosa migliore da fare
lo aveva fatto
dare carta bianca per Cassi sulla gestione.
Anche Zhang aveva fatto la stessa cosa, ha dato le chiavi dell'Inter a Marotta.
Sul discorso della Lazio non ci entro semplicemente per un motivo, perché al di là del posizionamento e del bel gioco di Baroni, se tu ascoltavi una radio laziale o qualsiasi giornale che parla di Lazio, Lotito era uno e non capiva niente, Fabiani non era un dirigente sportivo. È in realtà dei fatti. Adesso poi la Lazio è quarta in classifica, gioca bene, fa un calcio bellissimo, ma a tratti vince con l'Atalanta,
amico
quindi
mio Paolo mio, ma lo titolo non sbaglio un allenatore dalle guerre
ma
puniche
ma perché
dai.
Non hai il cellulare con WhatsApp, è per quello. Quando non hai il cellulare con WhatsApp per forza
e questo è un pregio Pier, ti abbraccio forte. Tanti auguri.
Mi metto la legna nel camino in questi
strati. Un abbraccio a Diego, che è la parte più bella della vita.
La più importante.
Ciao.
Sta facendo la pendica. Ciao.
Allora, noi ci fermiamo, oggi non c'è la borsa, ma ci fermiamo giusto un attimo. Poi mi tengo Paolo Dario Baldi e andiamo a casa di Turrini.
Ah. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Permette un ballo,
ma per lei questo è d'altro, perché qui siamo in coda sulla Pero Corbano.
Ma anche oggi che è il 31, ah, è il 31. Ma manca l'11 ore a Capodanno, a mezzanotte.
A parte che come lei sa, avendo famiglie ovunque, a Sydney è già cominciato il 2025. Ma mi chieda come mai c'è la coda sulla Pero Corbano.
C'è un corteo
di auto di tifosi.
Di chi?
Che stanno inneggiando a Zlatan Ibrahimovic. Il problema è che sono i tifosi dell'Inter e quelli dell'Atalanta, perché certo. Ibrahimovic dirigente come prima mossa cedette De Ketelaere alla Dea, e quindi stanno tutti festeggiando in attesa che arrivi mezzanotte, capito?
Sì, no, pure quelli siamo della Juventus che...
No, ma guarda, ha ragione, ma aveva ragione anche l'ascoltatore Paolo da Pesaro Urbino da Fano, perché Ibrahimovic, ragazzi, si parla di che ha parlato, ha discusso. Ibrahimovic ha parlato nella prima conferenza stampa, dove ha detto che sarebbe arrivato Fonseca, dicendoci che Conte non era mai stato cercato.
No, perché era un manager. No,
era un manager. Che sarebbero stati rinnovati Teo Hernandez, Maignan e Leao. Che lui poi ha fatto i post su Instagram, uno su Peaky Blinders e l'altro dicendo che è il boss. E questa è la comunicazione del dirigente dell'AC Milan, società storica, che ha vinto le Champions League. Guarda, lo puoi fare se sei dirigente della Lanciotto Campi, con tutto rispetto, del Dicomano, bellissimo posto nella Val di Sieve, del Barbino del Mugello, non dell'AC Milan, cioè, che ha fatto quest'anno 125 anni.
No, ma è tutto un piano della media company Milan, Turrini, perché il Milan sembra una in questo periodo, no? Il film che tutti vediamo ogni volta, che è una tradizione, una poltrona per due. Con i Duke che hanno, lei sa, presenti i Duke che scommettono un dollaro, che hanno la faccia di cardinale di Ibrahimovic, è un meraviglioso cinepanettone il Milan.
Sì, però io preferirei citare un altro film più attuale.
Sì.
Vale a dire Conclave.
Vado a vederlo domani.
No, per dire che il cardinale del Milan non uscirà papa da queste vicende, dato che io il film l'ho già visto. E ve lo segnalo anche perché è carino. Dopodiché prepariamoci per i botti, cosa volete fare? Ormai
cosa facciamo stasera io e lei?
No, io stavo pensando, maestro Genta, cosa accadrà nel 2025? Lewis Hamilton, il baronetto,
sì,
che dalla mezzanotte un minuto sarà finalmente
nel segno del
Moro.
Gli
effetti, perché la Mercedes gli ha detto tu fino alle ore 24 fuso di Greenwich, insomma, fino a, tu sei un uomo nostro, non ti puoi far vedere in alcun modo bardato di rosso se non vestito con quella tunica meravigliosa che aveva da Abu Dhabi,
che lei mi
ma
deve,
tra poche ore inizia l'era
del
Lewis Hamilton nel a Maranello.
Ma guarda, io voglio fare una domanda a Leo, semplicemente per questo discorso, ovvero che io sono molto terra terra, lo sai, io sono un uomo da bar.
Sì, tu o lavori con Cruciani o sei in curva fiera.
Esatto, e sono molto terra terra. Essendo molto terra terra, ma anche un grande tifoso della Ferrari, io devo fare questa domanda a Turrini, ovvero come si fa la macchina il prossimo anno? Perché ecco, io vorrei andare con la mia bandiera del cavaliere rampante che avevo da bambino, che l'ho sventolata l'ultima volta ormai anni or sono, quando abbiamo vinto l'ultimo mondiale, a togliermi delle soddisfazioni. Purtroppo tifo anche la Fiorentina e quindi conosco questo senso di sofferenza, sì, che va avanti, sì, nella mia vita, certo, in tutti gli aspetti. Cioè, purtroppo non seguo il motomondiale, se no ti farei sicuramente qualcuno che perde pure lì. Cioè, quindi Leo, consolami te verso il 2025, perché io ho tante speranze in Hamilton.
Allora, intanto diciamo che noi avremo una stagione speciale nel confronto tra il baronetto e Carletto. Pare che Leclerc già giri per Maranello canticchiando la vecchia canzone di Domenico Modugno, il vecchietto dove lo metto, il vecchietto dove lo metto, no? Perché insomma fra loro c'è una generazione di differenza. Sarà sicuramente una combinazione, una coabitazione da un lato eccitante, dall'altro anche complicata, perché io escludo che Hamilton venga in Ferrari per fare, diciamo così, il turista o per guidare il carrello dei bolliti, no? Lui viene perché è convinto di poter conquistare l'ottavo titolo iridato con la rossa. Dopodiché il quesito è giustissimo, dipende tutto da quello che fanno, anzi che stanno facendo in queste giornate, in queste ore a Maranello al reparto corse, perché se c'è un settore nel quale l'elemento tecnologico, cioè la macchina, è dominante, la Formula 1. Io spero che siano in grado gli ingegneri, i tecnici del cavallino, di dare a tutte e due, al baronetto e al Carletto, una vettura che permetta loro, non dico di vincere perché questo insomma è una pretesa, ma di correre per la vittoria ogni gara. Se ce la fanno, se sono in grado finalmente di confezionare un tra virgolette prodotto competitivo,
vuol dire
allora
che
ci, divertiremo
hanno,
moltissimo.
Vuol dire che hanno comprato Marotta, vuol dire che
no,
Marotta è andato alla Ferrari.
I due piloti, a prescindere da Marotta,
no,
voglio
che a prescindere,
dire,
prescindere
no, i due piloti che la Ferrari ha in casa da stanotte, dal Brindisi, appunto, di Capodanno, non possono essere messi in discussione. Uno, Leclerc, per il talento velocistico che ha, e vorrei anche dire per questa disperata voglia di conquistare il mondiale, ormai. E lui al settimo anno vestito di rosso, quindi non ne può più di aspettare. Hamilton, già questo, già poi possiamo girarci attorno, ma questo è il matrimonio del secolo. È vero, certo, che Brad Pitt e Angelina Jolie proprio oggi hanno posto fine al loro rovinoso sodalizio con un divorzio,
vabbè,
che hanno negoziato per
8 anni.
Però questo Hamilton Ferrari è il connubio, sì, però, tra un mito e una leggenda.
Lei però non mi ha ancora risposto alla domanda che più mi interessa.
Cioè,
cosa facciamo stasera? Io sento un rumore di piatti, mi sta aspettando. Passiamo Capodanno.
No, allora,
insieme,
mia madre che ha 97 anni, che si chiama
Brunilde. La signora Brunilde, che non vedo l'ora di abbracciare per il Capodanno.
Ha detto: Magenta arriverà in orario il Brindisi di mezzanotte, oppure avendo sette famiglie sarà disperso comunque?
No, ma io voglio bene solo a lei, alla signora Brunilde, e tutti gli altri.
No, ma noi qui la aspettiamo. Vuole conoscere il menù?
Sì, certo, non vedo l'ora. Cosa?
Allora, sono tortellini in brodo,
sì,
che stiamo cercando di confezionare in un modo che possano anche convertire Hamilton, perché Hamilton è vegano.
Aia.
Ora la sacca del tortellino.
Spinaci. C'è il ripieno, la ricotta, se è vegano c'è la ricotta,
ma c'è il ripieno di maiale nel tortellino vero, e poi il brodo di cappone, e quindi fare un brodo vegano per Lewis Hamilton è molto difficile. E poi soprattutto è il seguito che è particolarmente problematico per quanto riguarda il baronetto, perché lo zampone di maiale con le cotiche, lì di vegano ci sono i fagioloni e anche le lenticchie, ma lo zampone con le cotiche non si concilia con la dieta abituale.
Ma posso dire, ma
peggio per lui. Infatti
peggio.
È molto probabile che arrivi invece Leclerc.
Ecco.
Perché Leclerc non ha tutte queste paturnie, Io sono stato anche a tavola con lui, Magna si strafuga.
Beato lui. Però Leo, posso farti una domanda sul 2025 interessante? Perché io la notte dormo poco. Dormo poco e dormendo poco gioco molto ai giochi di Formula 1 sulle piattaforme.
Hai capito?
Ti faccio questa domanda: ma Kimi Antonelli, al di là di Leclerc e di Hamilton, Kimi Antonelli ci può dare un sogno italiano come non avevamo dai tempi di Jarno Trulli? Oppure
tempi di Jarno Trulli?
No, ragazzi, Jarno Trulli secondo me è stato.
No. Allora, a parte che Jarno Trulli ascolta sempre tutti i convocati. Sì,
appunto, ma Jarno da bambino ha dato grandi sogni.
Jarno Trulli, noi non è che ne parliamo bene, ne parliamo benissimo. Poi aggiungo che ha investito i soldi che gli dava Briatore in vigneti,
certo.
Per cui confeziona in Abruzzo dei rossi che questa sera saranno sul tavolo per gente alle
Hai capito. Anche perché io glielo ho chiesto, ma non me li ha mai mandati qua.
Ma per andare avanti e rispondere alla domanda, no, allora, questa è veramente una delle storie più affascinanti in prospettiva dell'anno che ci aspetta, e mi spiego. In Mercedes hanno deciso di sostituire il mito, ne abbiamo parlato prima, Lewis Hamilton, con un ragazzo che non ha ancora la patente. Antonelli prende la patente per guidare una Panda proprio in questi giorni, all'inizio dell'anno. Quindi è una roba clamorosa in termini, voglio dire, di suggestione. C'è anche l'elemento che è italiano. Noi abbiamo detto Trulli, ma l'ultimo azzurro del volante campione del mondo di Formula 1 si chiamava Ciccio Ascari, era il 1953.
Sì, qualche anno.
Cioè non c'è nella storia dei grandi eventi dello sport mondiale, tolto Wimbledon, un evento, diciamo, di rilevanza planetaria in cui un italiano manchi al trionfo da così tanto tempo. Allora bisogna sperare, naturalmente, che avendo fatto questa scelta Toto Wolff gli dia il tempo che servirà a Kimi, perché un ragazzo che ha fatto mezza stagione in Formula 2, che gli hanno fatto saltare la Formula 3 perché tanto non ne aveva bisogno, ha un'esperienza limitatissima, sale sulla macchina che è stata guidata fino a ieri l'altro dal baronetto, aggiungo che si trova un compagno di squadra che è scomodo, perché Giorgino Russell, Giorgino Russell non è uno, hai capito, che dici passa per strada, è uno vero. Io sono fiducioso, perché le persone con le quali ho parlato, che hanno visto la crescita di Kimi Antonelli da quando era un adolescente, ne parlano con entusiasmo. C'è un precedente che è quello di Verstappen. Addirittura allora si poteva, correva già i Gran Premi, che era ancora minorenne.
Non aveva la patente, me lo ricordo bene.
Andò fortissimo da subito. E vediamo,
Con quel nome lì non può.
Vabbè,
che
no, e lo sai, caro Carlo,
Kimi, soprattutto a tutti.
Una domanda che voglio fare a entrambi, che mi distrugge un po' il cuore. L'altro giorno vedevo un'immagine che c'era.
Facciamo dopo il traffico. Va bene. Dai, facciamolo dopo il traffico. Che poi io voglio chiedere anche un paio di voti a Turrini.
Assolutamente.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Torniamo tutti insieme a chiamarlo così, perché questa è una gara da predestinato. Il predestinato vince il Gran Premio d'Italia con una gara pazzesca.
Immagina che dovesse vincere un mondiale.
No, se vince un mondiale io non ci sto dentro.
Neanche Vanzini.
Posso dirlo, che ore sono? 14, per far vedere che siamo in diretta, 14:47 del 31 di dicembre, lo dico.
Vabbè,
adesso.
Ma che sarebbe?
Io quest'anno, se o la Fiorentina vince qualcosa, o Leclerc o la Ferrari vince qualcosa, ragazzi, non so cosa faccio. C'è il rischio, potrebbe essere la denuncia, ve lo dico subito.
Sì, magari la evitiamo.
No, voglio essere denunciato. Posso andare nudo con la maglia di Leclerc a giro per Milano? Sì, lo posso permettere?
Ma ma naturalmente.
Ti immagini vincesse il mondiale insieme a una vittoria della Fiorentina? Un sogno totale.
Sì, quella di Leclerc e poi con quella di Ken. Tutte due,
insieme a metà.
Insieme a metà. No, io volevo chiedere qualcos'altro.
No, volevo chiedere questo a entrambi, perché su Instagram mi è capitata nel giorno dell'anniversario dell'incidente a Michael Schumacher una foto che mi ha un po' spezzato il cuore pensando a quello che è stato quest'anno, ovvero c'era una foto di Michael Schumacher insieme a Mattia Binotto e Andrea Stella. Ecco, Leo, secondo te, cioè, Andrea Stella è un fenomeno, pensando a fenomeni italiani nel circus, no?
Sì, sì, beh, io ho conosciuto Stella quando lavorava in Ferrari. Lui lasciò Maranello per seguire Alonso in McLaren alla fine del 2014. È un tecnico molto preparato e anche una bella persona. Ha fatto tutta la trafila all'interno di McLaren in una scuderia che ha un prestigio enorme, ma che non toccava palla addirittura dal Novecento, perché l'ultimo mondiale costruttori lo avevano vinto nel 98. Quindi è una di quelle figure della creatività italiana che in tanti campi si fanno e ci fanno onore nel mondo. Poi è chiaro che quando tu mi evochi Michael, che cosa posso dire? Insomma, io penso spesso, non solo in questi giorni per la ricorrenza, ma alla storia sua e anche alla storia di Alessandro Zanardi, no? Noi quest'anno abbiamo vissuto non soltanto l'Olimpiade di Parigi, ma l'emozione della Paralimpiade, e anche a Zanardi dobbiamo una presa di coscienza, di consapevolezza, di sensibilità da parte di tutti, vorrei sperare, gli italiani, nei confronti di quello che è il mondo della disabilità, e sapere che con quello che hanno dato proprio in termini di emozioni Schumi e Zanardi sono confinati in questo oblio ormai da tanti anni. Come posso dire, è un elemento di malinconia
permanente
che mi accompagna sempre. Però, dato che è l'ultimo dell'anno, io vorrei uscirne con un racconto di quelli che piacciono al maestro Genta.
Ah, di cosa mi parla?
Senta, ma certamente,
io volevo chiederle un voto.
Ma dica,
che voto mi dà a me per questo 2024?
No, a lei Genta 10 lode, lei è il Marotta, lei è il Marotta delle voci radiofoniche. Ormai quando si parla della storia della radio si comincia con Marconi e si finisce con Genta. In mezzo ci sono stato Nunzio Filogamo,
sì,
Enzo,
certo,
Tortora, certo, che conduceva il Gambero, gran varietà e quant'altro, ma poi alla fine dicono e poi chi incarna e rappresenta la modernità della comunicazione radiofonica? Il grandissimo Genta. No, volevo dire questo perché certamente lo avete ricordato nei giorni scorsi, che purtroppo con la coda del 2024 se n'è andato un gigante come Giampaolo Ormezzano, che è stato anche per me un punto di riferimento, un maestro, un amico, ma era una persona anche divertentissima. Allora io vorrei salutare l'anno con questo aneddoto che è tutto vero. Siamo a Calgary nel 1988, Olimpiadi invernali, la prima dell'esplosione di tomba, e Ormezzano un tardo pomeriggio canadese dice: senti Leo, devi assolutamente venire con me stasera, guido io, c'è un locale qui nelle vicinanze dove si esibisce sui tavoli una sostia identica di Marilyn Monroe. E io dico: maestro Ormezzano, posso mai rifiutare un invito che viene da una figura leggendaria del giornalismo? E si va e guida Ormezzano, no? E naturalmente, siccome
com'è
troppo forte, sfreccia troppo forte,
sì,
no? Hai capito?
Sì.
E al che si vede un lampeggiante, perché uno sceriffo, una giubba rossa del Canada ha notato che abbiamo superato i limiti di velocità, per cui lampeggia, ci fa fermare, sì, no? Io mi preoccupo moltissimo, ero molto giovane, ma Ormezzano dice: tranquillo ragazzo, lascia fare al maestro, tira giù il finestrino e spiega all'allibita giubba rossa: guardi, stiamo correndo all'ospedale perché un nostro collega ha avuto un attacco di angina pectoris, all'epoca non c'erano i cellulari, no? Dobbiamo assolutamente andare a vedere come sta per avvisare la famiglia in Italia, che è preoccupatissima. Questo vede che abbiamo al collo i passi olimpici e dice: beh, benissimo, avete ragione, fate, buona fortuna per il vostro collega. Si riparte, Ormezzano dice: che cos'è la classe, no? Dice, rivolto a me. Arriviamo al parcheggio del localino notturno, scendiamo dal parcheggio e davanti all'ingresso del locale c'è la giubba rossa,
la stessa
di prima, no. che ci dice: ah, però avete fatto presto a sincerarvi della salute del vostro collega, no? E Ormezzano, imperturbabile, gli fa: guardi, si faccia offrire una birretta da questo giovane collega che viene dalla terra di Enzo Ferrari. E finì tutta pacche sulle spalle ridendo. Una storia che ci ha accompagnato per 40 anni.
Vedi, vabbè, che certo, mi faceva, vedi, piacere, Carlo, ricordare. Guarda,
hai fatto bene.
No, Ormezzano diceva una roba che adesso non si potrebbe più dire, ovvero le mie più grandi fortune sono state non nascere donna in Afghanistan e non nascere juventino a Torino. Che se un giornalista di oggi lo dicesse, verrebbe giù il mondo intero. Ah, il direttore di testata, casomai di Torino, che dice che ha la fortuna di non essere dato donna in Afghanistan e juventino a Torino, paragonandolo un gigante
oggi
assoluto.
Non si potrebbe più dire, conosco solo uno che potrebbe dire queste cose ed è collegato con noi, perché a lui tutto è consentito. Io le voglio augurare, buon anno, facendole sentire una cosa che la riguarda e che riguarda soprattutto la sua squadra del cuore.
Oh là là.
Eccola qua.
Finisce in out e finisce qui con la vittoria dell'Inter, campione d'Italia con 5 giornate in anticipo. Il Milan ha attaccato fino al minuto 97, ma l'Inter si prende la gloria.
Ecco perché questo 2024 è stato sì l'anno di vittoria a Monza, a Monte Carlo, è stato sì l'anno delle Olimpiadi, ma è stato l'anno della seconda stella a destra.
Ma
questo è il cammino.
Soprattutto, vede, maestro Genta, è un peccato che io non sia morto in questo 2024.
No,
per la semplice ragione, no, che da interista non mi ricapiterà mai più. Quindi l'unica speranza che mi tiene aggrappato alla vita è che uno tra Carletto e il baronetto riporti il titolo iridato a Maranello in coincidenza con un trionfo della Fiorentina.
In coincidenza con un trionfo della Fiorentina. No, ma
così,
sai io cosa ho detto?
Tutti felici.
Io l'altro giorno ho così, prendendo bonariamente per il culo il nostro giovane amico Dario Baldi, dicevo: è uscita la canzone di Moise Kean, è tutto finito.
Ho fatto due gol da quando l'hai detto. Due gol, sì, su due partite decisivi, sì, tra l'altro.
Beh, ma vedi, potrebbe essere un segno, l'anno dei Mori.
dei quattro Mori.
Dei quattro Mori.
Guarda, ti avevo portato un omaggio in diretta, dato che siamo in chiusura per la fine dell'anno. Eccolo qua, quello era il mio naso da clown. Però avevo portato questo, ecco, è un calzino anticivolo, calzino per anticivolo. Per Cambiaso, pulito, eh? Questo è un calzino anticipolo per Cambiaso.
Sì, sei anche cattivo.
No, cioè, scusa, ma si scivola sui conè. Scivoli sui conè. Devi metterti il calzino anticipolo, perché se ti metti la scarpa e mi scivoli sui conè, amico mio, devi per forza fare qualcosa di diverso, altrimenti ti meriti lo sberleffo del Baldi
parte,
pensiero. Beh,
d'altra parte la Fiorentina, Leo, che lucra, non voglio dire che rubacchia un pareggio a Torino, è tanta roba, no?
No, ma io, guarda, per ragioni che insomma riguardano la mia famiglia, cioè, ho sempre avuto una simpatia per la Fiorentina. Poi Baldi è molto giovane, non può saperlo. L'ultima volta che la Fiorentina vinse lo scudetto nel 1969, c'era un giocatore che veniva da Sassuolo, il mio paese, si chiamava Giorgio Mariani, giocò solo una partita, ma è uno dei due sassolesi che hanno vinto lo scudetto. L'altro è stato Giancarlo Corradini, difensore nel secondo Napoli di Maradona.
Certo, certo.
Per cui noi a Sassuolo, per la Fiorentina, per quella storia lì, perché Mariani è stato il primo, abbiamo sempre nutrito una simpatia particolare. E posso dire, fare una rivelazione per l'amico Baldi: pare che anche Hamilton, nonostante sia in ottime relazioni con John Elkann, sotto sia un tifoso gigliato.
Un tifoso posso dire Hamilton che ti fa Sottil, è il mio sogno. Sottil che ti fa Hamilton, Hamilton che ti fa Sottil.
Questo è il più bel auspicio che, anche ricordando Giampaolo Ormezzano, io posso farvi per il 2025. Maestro
io
Genta,
le faccio
lei
tanti
si
auguri.
Così,
no, io...
perché si ricordi sempre, Genta, quello che io dico a tutti.
Addio.
Genta è un mito. E io sono un mitomane.
No.
E questa è E questa è la fotografia.
È il cardine di questo programma, perché tutti quelli che incontro, da quello da cui compro il formaggio al mercato alle più alte cariche, mi dicono: ma qua Turrini, mi saluti Turrini. E umilmente porgo i saluti e gli auguri praticamente di tutta Italia a Leo Turrini. Ci vediamo più tardi, Leo. Arrivo.
Presto, ti aspettiamo a tavola.
Un abbraccio a Brunilde, dimmi che non posso mancare.
Buon anno,
Leo Turrini.
Vado a fare i primi?
Vai a cucinare?
Posso dire una roba? Dato la fine dell'anno, siamo tutti più buoni alla fine dell'anno.
Ma dipende, io no.
C'è una speranza per il 2025, arrivare sopra la Juventus.
Vabbè, questo ti piace proprio, un augurio.
No, certo, perché poi mi scrivono tutti quando dico queste cose, poi dopo mi infamano.
Ti infamano, bene, ti infamerò anch'io, ma un'altra volta. Allora, noi domani non ci siamo, ma vi ho lasciato una roba registrata. Domani mattina mi sembra alle 8.
Vai in onda. Ma chi l'ascolta domani all'8?
Ma non lo so, però
io vado a letto a quell'ora.
C'è anche con la partecipazione anche del maestro Turrini. No, domani mattina alle 8, prima di andare a letto lo ascolto.
Ok.
In diretta invece ci risentiamo giovedì, che è il 2, alle 2:14, poco dopo.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.